Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722, ma lo sapete, c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. E io torno a salutare anche in questa domenica Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, direttore responsabile del mensile liturgico Insieme nella messa e del bimestrale Il Cooperatore Paolino, editi dal gruppo editoriale San Paolo, ma anche delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto e grazie ancora, Don Guido.
Buongiorno, buongiorno carissimo Federico, e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie Don Guido. La domanda che ci è stata posta al 335 12 43 722 questa settimana è relativa ad una pratica un po' dimenticata. Un ascoltatore ha detto: ma perché non chiedete a Don Guido Colombo se ci spiega che cos'è e come funziona, e perché si è persa anche un po' la memoria della correzione fraterna? Ecco, la correzione fraterna, questo oggetto misterioso, Don Guido, che ti lascio spiegare. Correzione fraterna già un po' lo intuiamo dalla parola stessa, cioè essere corretti fraternamente da chi ci vuole bene. Però ecco, spiega che cos'è, come nasce e perché si è un po' persa, eh? Quindi ti aggiungo già un'altra domanda in questa mia presentazione. Prego.
Certo. Ma certamente l'argomento è di quelli che non è un caso che si trattino poco, perché è un argomento un po' scomodo, in effetti, quello della correzione fraterna. Tuttavia, noi possiamo veramente rilevare come, specialmente nell'oggi, non solo della Chiesa, ma anche della società, è una pratica che andrebbe molto, molto di più frequentata. Dobbiamo dirlo questo. Intanto, nel nome stesso, no? Che abbiamo, è nel nome stesso che noi già possiamo trovare le ragioni profonde di questo concetto, che in realtà dovrebbe essere ordinariamente presente nella vita di ciascuno di noi, soprattutto nella vita di noi credenti, come dicevamo. Intanto possiamo soffermarci già sulla prima parte di questa espressione, correzione, no? Dentro la parola correzione noi troviamo il verbo reggere, no? Che significa instradare, che significa indicare la via giusta. Qualche volta, infatti, abbiamo avuto modo anche di soffermarci sul fatto che la stessa parola rex o regina, dette di Gesù, per esempio, o di Maria, hanno come sfondo proprio quello di instradare correttamente, di indicare la via giusta da seguire, di essere sostanzialmente riportati su un sentiero giusto dal quale ci si era allontanati. E già questo quindi ci fa capire il valore, appunto, di questa correzione, cioè è una realtà grazie alla quale chi ha deviato dal giusto cammino viene invitato a ritornare invece a percorrere quel sentiero che invece è quello corretto, appunto, l'espressione proprio corretto, cioè è quello giusto in una prospettiva, appunto, di raggiungimento di quei fini che sono i fini di bene, non soltanto conseguito per la persona singola, ma conseguito anche per le persone con le quali la persona singola intesse un sistema di relazioni. Ecco allora che noi comprendiamo quindi questa natura profonda del reindirizzamento su un giusto sentiero che riguarda proprio il tema della correzione, quel verbo reggere, appunto, che quindi possiamo richiamare in questo modo. Però poi c'è l'altro qualificativo, che è fraterna. Anche qui, quando noi parliamo di fraternitas, di fraternità, noi parliamo di qualche cosa che specialmente nella comunità cristiana dovrebbe essere veramente non accessorio ma costitutivo. E costitutivo significa che dovrebbe avere a che fare proprio con la sostanza e l'essenza stessa del cristiano. Questo perché? Perché noi, essendo stati battezzati e quindi essendo diventati nel figlio Gesù Cristo figli dello stesso Padre, tra di noi siamo tutti fratelli. Dunque, le relazioni che debbono sussistere a qualsiasi livello tra coloro che entrano a far parte della comunità ecclesiale non possono non essere relazioni fraterne, ma proprio costitutivamente, perché si è figli dello stesso Padre nel figlio Gesù Cristo che ci ha resi tutti fratelli. Pertanto noi potremmo dire che una correzione all'interno della comunità ecclesiale non può non essere una correzione fraterna, appunto, non soltanto per come essa si deve svolgere, adesso poi ci possiamo stendere qualche parola in più, ma per la sua stessa essenza. Cioè non si può dare una correzione all'interno della comunità ecclesiale che non sia fraterna, perché tutte le relazioni tra le persone che fanno parte della comunità ecclesiale debbono essere fraterne. Perché? Perché lo sono fraterne costitutivamente. Ecco, se noi ci riappropriassimo un po' di più di questi dati essenziali,
non sarebbe male.
Senti,
io ti vorrei chiedere, prima di arrivare a come si fa questa correzione, quali sono i modi per fare questa correzione fraterna, ma chi dovrebbe fare questa correzione? Perché abbiamo capito che questa è una dimensione costitutiva alla fraternità, però, sai, finché è mio figlio, finché è mia moglie, posso pensare di farlo. Ma quando riguarda gli amici o, diciamo, i parenti lontani o delle persone che sono lontane dal mio cerchio del nucleo familiare, dico, beh, ma perché devo fare questa correzione? Ma chi me lo fa fare? Insomma, c'è anche il rispetto umano che viene fuori. Ecco, chi deve fare questa correzione fraterna?
Allora, siamo sempre sul discorso del costitutivo, così come la fraternità è costitutiva nella comunità ecclesiale, costitutivo è anche l'amore, perché è così, perché se noi siamo figli dello stesso Padre, diventati figli nel figlio Gesù Cristo, lo siamo diventati in ragione di un amore grande e infinito che è stato quello, intanto, grazie al quale Dio ha creato il mondo e poi grazie al quale Dio questo mondo lo ha redento, mandando nel mondo il suo figlio Gesù Cristo che ci ha liberati da tutti i peccati. Quindi e ci ha costituiti quella famiglia di fraternità, appunto, che si fonda sul suo amore. Allora, se a base costitutiva c'è la fraternità, che significa però che a base ancor più costitutiva c'è la carità e l'amore, è evidente che se le relazioni che ci sono tra le persone si fondano sulla carità e sull'amore, tutti, e dico tutti, siamo titolati e autorizzati ad esercitare una correzione fraterna nei confronti, appunto, degli altri membri della comunità. Ma perché? Non perché ci sentiamo più bravi o perché siamo migliori degli altri, ma perché in un discernimento abbiamo, quindi guidati naturalmente dall'azione dello Spirito Santo nella preghiera, perché la correzione fraterna è un elemento che si prepara nella preghiera, non è qualche cosa che si fa estemporaneamente. Io vado da un altro e dico, guarda fratello, secondo me hai sbagliato, dovresti rimetterti. No, questo non si fa direttamente, perché nessuno di noi ha questo crisma o carattere dell'infallibilità. E allora va preparata nel discernimento, nella preghiera, perché noi dobbiamo farla insieme al Signore, questa operazione di correzione. Questo giusto tra parentesi per dire come non è una cosa semplice fare la correzione fraterna, e va preparata nell'ascolto della parola, nella preghiera, anche alle volte nella Chiesa antica, dove la correzione fraterna ha avuto anche origine, no? Pensiamo già, per esempio, già all'incidente di Antiochia, pensiamo, no? Quando San Paolo si trova a correggere fraternamente San Pietro, ricordiamo l'episodio, no? Ecco, San Pietro che per timore dei giudei si discostava dalla novità del cristianesimo riassumendo delle pratiche che erano proprie dei giudei e in qualche modo annacquando, potremmo dire così, la novità del messaggio di Cristo, arriva San Paolo ad Antiochia e dice: no, caro San Pietro, tu in questo modo non ti stai comportando bene. E addirittura gli arriva a dire: se tu ti comporti in questo modo, Gesù Cristo è morto invano. E quindi lo invita e lo esorta, no, a invece a riprendere la via tracciata dalla novità del Cristo. Ecco, questo è un bellissimo esempio, forse il più importante della Chiesa antica, della Chiesa apostolica, di correzione fraterna. Lo richiamiamo per questo. Ma Paolo però arriva a fare questo discorso, ma perché prima si è preparato nella preghiera, nel discernimento? Non è che arriva così, è talmente sicuro di ciò che deve dire che lo dice con chiarezza. Ma questa sicurezza però gli viene data dal fatto che ha interpellato lo Spirito Santo.
Certo, quindi ecco. Preghiera è, diciamo così, il primo tassello. Ci fermiamo qui, esatto. Don Guido, poi facciamo una piccola pausa. Intanto ricordo che possono scrivere i nostri radioascoltatori al 335 12 43 722.
Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è e ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Amarsi ancora tutto quello che vorremmo avere. Amarsi ancora nonostante tutto, amarsi ancora se piango, se rido, amarsi ancora ai confini del mondo.
E rieccoci con Don Guido Colombo a parlare appunto di correzione fraterna. Intanto vi ricordo che potete ancora scrivere, mi raccomando, al 335 12 43 722. Don Guido, allora abbiamo detto come si deve fare, abbiamo iniziato ad accennare come si deve fare questa correzione fraterna. Qual è il modo? Ecco, continuiamo su questa strada, però aggiungo un altro tassello. Quali sono gli elementi, diciamo così, che riguardano la correzione fraterna? Posso correggere il mio fratello su tutto, anche su questioni che riguardano la vita quotidiana? O ci sono dei limiti a questa correzione?
Ok, io direi appunto di ripartire da quanto dicevamo a proposito della debita preparazione che si deve avere per poter operare questa correzione nel discernimento e nella preghiera, certi del fatto che nessuno di noi è migliore degli altri, no? Che siamo tutti, come si dice, sulla stessa barca, diciamo in questo modo, e che quindi nessuno si deve ergere a maestro di sapienza, ecco, considerando che un unico maestro esiste con la M maiuscola e si chiama Gesù Cristo. Dico quindi questo assodato, quindi detto questo, quindi quando ci si è preparati, quando appunto si è considerata la questione anche sulla quale esercitare questa, questa correzione, allora si accosta la persona alla quale si deve appunto comunicare questo messaggio di correzione in che modo? Anzitutto tenendo conto della sua realtà, cioè della sua persona, per come questa persona è composta, costituita. Non tutti siamo uguali, tutti abbiamo delle sensibilità che possono essere diverse, tutti abbiamo una nostra storia personale che in qualche modo condiziona o positivamente o negativamente la nostra esistenza. Allora, un consiglio che io do: prima di operare una correzione fraterna, conoscere bene la persona anche nella sua storia personale. Noi possiamo fare un esempio che io faccio di solito. Ecco, se noi vogliamo richiamare una persona sulla carità, mettiamo, no? Ecco, vogliamo dire, sai, cioè bisognerebbe che tu fossi più attento all'ascolto, ti si vede scostante, ti si vede non perfettamente in linea con questo insegnamento del Vangelo, dovresti essere più accogliente. È uno per dire, per avvalorare questo tipo di correzione, decide di parlare a questa persona, per esempio, della parabola del figlio prodigo, mettiamo così, no? Della parabola del padre misericordioso. E questa cosa può funzionare, certamente, però se questa persona, per esempio, con la quale noi stiamo parlando e alla quale noi vogliamo offrire questo servizio di correzione fraterna, è una persona, per esempio, che è stata abbandonata dal padre, mettiamo, nella sua storia personale, che non ha avuto un buon rapporto con il padre, e noi gli andiamo a dire che dovrebbe imitare Dio, che è un buon padre, per potersi correggere in quello che fa, in quello che dice, e sicuramente non abbiamo fatto un buon servizio e non abbiamo fatto la correzione fraterna, assolutamente. Quindi un altro elemento è la conoscenza della storia personale della persona alla quale noi ci rivolgiamo. Questo è importantissimo. Quindi la preparazione della preghiera, la carità con cui noi ci dobbiamo accostare alla persona, la conoscenza della storia personale della persona alla quale noi parliamo. Questi possono essere già degli elementi che sicuramente ci possono indirizzare. Un altro elemento importante è questo, che mi sentirei di sottolineare: quanto questa correzione ha un valore, diremmo così, di ricaduta per il corpo ecclesiale, per la comunità ecclesiale. Mi spiego meglio. La correzione fraterna deve avere sempre come obiettivo quello di migliorare la condizione generale della comunità, del corpo ecclesiale. Non deve essere qualche cosa legata ad un richiamo che io voglio fare alla persona soltanto per richiamare la persona singola. La motivazione per la quale io, formatomi nel discernimento e nella preghiera, con la carità, conoscendo la storia della persona, io mi muovo verso una persona per dirle che su un certo punto dovrebbe cambiare l'indirizzamento della sua vita, dovrebbe cambiare comportamento, dovrebbe cambiare atteggiamento, eccetera, eccetera, deve sempre tener conto del fatto che questa operazione deve conseguire un bene più grande che va oltre me, oltre la persona, e che è il bene di tutta la comunità. Ecco, questo è un altro elemento importantissimo. Non si deve mai trascurare. La correzione fraterna non si fa per dire, ecco, io ho visto che su questo aspetto tu sei deficitario, io vengo e te lo faccio notare. No, io ho visto che su questo aspetto tu sei deficitario, e siccome nella preghiera e nel discernimento mi sono accorto, il Signore mi ha fatto capire che questo può essere un nocumento per la comunità, allora io vengo e ti correggo. Ecco, non so se mi sono spiegato.
Certo, ecco, allora qui inserirei, se è possibile, no? Come ti dicevo anche prima, un po' le accennate, cioè gli ambiti, diciamo, di intervento nei quali si può fare questa correzione, le cose che non possiamo toccare, diciamo, no? Ad esempio, non so, vita familiare, cioè non posso andare a dire a un'altra persona come si deve comportare con la moglie, non lo so se questo
è un tema.
Di correzione fraterna. Ecco, quali sono i confini, ecco, della correzione fraterna?
Intanto, appunto, quello del rispetto, certamente, della dimensione privata e personale della persona, specialmente in alcuni ambiti. Ma questo, in fondo, è già contenuto in quello che abbiamo detto prima. Cioè, io devo valutare nella correzione fraterna se ciò su cui io mi impegno a correggere è di interesse per tutta la comunità. Se invece se c'è qualche cosa che riguarda la vita della persona nella sua singolarità, e soprattutto questo qualcosa riguarda sfera intima, sfera coniugale, sfera relazionale più profonda, non si deve andare ad intervenire. Quello semmai lo può fare, ma se è chiamato in causa con un'esplicita richiesta, lo può fare, per esempio, una figura come il sacerdote, al quale viene dato l'incarico di assumere il ruolo di guida spirituale, di accompagnamento spirituale, di direttore spirituale. Ma qua siamo già ad un livello ulteriore, ecco. E allora qui noi possiamo esprimere un ulteriore sviluppo di quella che può diventare la correzione fraterna, cioè quando diventa frutto, quando si inserisce in una relazione nella quale però c'è un ministro che viene chiamato specificamente a svolgere questo compito e che dunque in qualche modo dalla persona in oggetto, cioè quella che ha bisogno della correzione, riceve esplicitamente o implicitamente l'autorizzazione a poter entrare in certi ambiti dove il fratello comune battezzato della comunità ecclesiale non può entrare. Ecco, quindi qua già c'è questa differenza. Allora, se correzione fraterna da battezzato a battezzato ha necessariamente dei limiti nei quali svolgersi, questi limiti in alcuni casi possono essere superati e dunque può diventare oggetto di correzione fraterna anche altro argomento nel momento in cui la persona interessata chiede o comunque vive una relazione più specifica, per esempio di accompagnamento spirituale o come si diceva una volta di direzione spirituale con un sacerdote. Oggi sappiamo che può essere anche un consacrato, può essere anche un laico certe volte, o comunque una persona che ha questo compito, ha questo incarico, allora lì si può andare anche oltre, cioè si può determinare uno spazio un po' più ampio nel quale esercitare la detta correzione.
Ok, fermiamoci un attimo, Don Guido, poi mi hai aperto un mondo, quindi ti vorrei chiedere di accennare questo argomento della direzione spirituale, perché come dicevi tu si collega alla correzione fraterna, è una cosa un po' più profonda. Intanto però facciamo una piccola pausa e ricordo ai radioascoltatori che possono scrivere al 335 12 43 722.
Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono. Perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo. Se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna. Più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi e che ti fidi. Un giorno avevo il vento che mi accompagnava su una tegola. A volte sono solo e mi spavento. Cosa ci fanno due piccioni in una favola se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, me l'ha detto mia nonna, e sai quante volte non pensavo a tuo nonno. Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone che a causa dei particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione, a piedi nudi sull'asfalto. Chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un salto all'ultimo momento volerò, ma non troppo in alto.
per questo che ti fa un dispetto, ma è per questo che anche io non lo sopporto. Noi però alla fine resteremo insieme, più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti starò vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi, dimmi che ci credi. Ci sveglieremo la mattina, due cuori sotto una campana.
E con Don Guido Colombo stiamo continuando a parlare della correzione fraterna. Intanto vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722 suggerimenti su questa trasmissione e anche altre idee per gli argomenti che tratteremo nelle altre trasmissioni. Ecco, Don Guido, hai aperto un mondo, la direzione spirituale. Come funziona e perché serve ancora, e anche in questo caso perché occorrerebbe che, insomma, la riscoprissimo un po' come la correzione fraterna. Hai accennato prima, no, questa possibilità anche dei laici di poter fare la direzione. Come funziona nel dettaglio?
Ma allora, è una dimensione importantissima, interessantissima, che nella Chiesa ormai da secoli, appunto, come dire, si svolge e risponde, possiamo dire così, ad una, direi, necessità. Nel senso, noi dobbiamo ammettere che nella vita della fede, ecco, specialmente quando si presentano nella nostra esperienza, ecco, delle problematiche, dei temi così importanti e così alle volte infinitamente più grandi di noi, no? Ecco, noi non possiamo avere la presunzione di pensare di poterci di poterli affrontare da soli. Ecco, è importante. E anche in fondo questa importanza si radica anche nella decisione del Signore di costituirci non una sommatoria di singole persone, ma una comunità di persone, e dicevamo prima, retta dalla legge della fraternità e dell'amore. È giusto? Ecco. Allora, quando noi già appuriamo questo, comprendiamo che questa comunità della quale noi facciamo parte non è messa lì a caso, cioè il Signore non ha voluto a caso che tutti noi fossimo parte di una famiglia, fossimo parte di una comunità, fossimo parte della Chiesa, non l'ha voluto a caso, l'ha voluto proprio perché in questa comunità, in questa Chiesa, noi possiamo trovare quell'aiuto di cui abbiamo bisogno per procedere nel cammino della vita, e noi sappiamo il cammino della nostra vita che è indirizzato verso il conseguimento pieno della vita eterna, verso la santità, verso la comunione piena con il Signore. Ecco, allora, siccome esiste questo corpo ecclesiale, in questo corpo ecclesiale esistono delle persone che il Signore ha chiamato anche a questo ruolo, a questo compito, che possono essere interpellate dagli altri fratelli per essere costituiti delle guide, dei riferimenti, delle persone che, anche in ragione di una specifica preparazione e soprattutto di un'intensa vita spirituale e di preghiera, perché non avrebbe senso, come dire, prestarsi per fare il direttore spirituale di qualcuno se poi non si vivesse un'intensa vita di preghiera e un'intensa vita interiore, ecco, queste persone possono essere interpellate proprio per aiutare il fedele a orientarsi meglio, ad affrontare dei temi che magari da solo non riuscirebbe ad affrontare.
Bene, allora abbiamo terminato i nostri minuti. Io saluto Don Guido Colombo e lo ringrazio. Lo ritroveremo anche la prossima domenica. Don Guido, grazie ancora di cuore, davvero.
Grazie a te, Federico, e un carissimo saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
Grazie a Don Guido Colombo. Noi ci diamo appuntamento, appunto, a domenica prossima. Vi ricordo il modo per poter far arrivare le vostre domande, i vostri dubbi: 335 12 43 722. Da Federico Piana, alla prossima domenica.
Hashtag Pop Theology.